Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con fratel Donato Petti, grande amico di Radio Vaticana. Bentornato, fratel Donato.
Grazie, bentrovati.
Fratel Donato dirige la rivista Missione La Salliana, dirige il master in formazione di
per educatori cristiani
in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. È studioso di temi relativi all'educazione e soprattutto da alcuni anni sta lavorando al coordinamento, diciamo così, del Magistero di Papa Benedetto XVI, che ha riassunto in 3 volumi tematici, uno dedicato all'educazione, che è l'interesse primario appunto di fratel Donato in quanto lasalliano, e uno sulla vita consacrata e ultimo in questi giorni in libreria dedicato alla politica, dialogo sulla politica con Benedetto XVI, edito dalla Lateran University Press, come i due precedenti.
I due precedenti invece sono della libreria editrice Vaticana.
Non dalla,
ma siamo sempre nell'ambito del Vaticano però, anche con l'Università Lateranense.
Allora, parlare di Dio con un Papa emerito sui temi della politica. Il Magistero di Benedetto XVI, a giudicare anche dal numero di pagine di questa antologia, questo dialogo antologico è copioso, sono più di 500 pagine. Ma vorrei ricordare che la formula di questi volumi è appunto dialogica, perché fratel Donato costruisce proprio una ideale conversazione, potrei dire un'intervista immaginaria, insomma una conversazione, un'intervista impossibile con Benedetto XVI, basandosi, poi traendo le risposte appunto dalle pronunce magisteriali prese da omelie, discorsi, udienze, eccetera.
Ma io già su questo sarei del parere che si tratta di una vera e propria intervista, perché
indiretta, diciamo, ecco.
Indiretta, ma nello stesso tempo direi puntuale, perché le risposte, anziché essere date dal Papa così in maniera
estemporanea,
chiaramente le risposte potrebbero essere anche non complete, perché è impossibile dare delle risposte esaustive. In questa maniera le risposte sicuramente sono autentiche, perché nessuna parola del Magistero viene toccata, ma vengono
riproposte, incorniciate,
i brani legati fra di loro e presi dai vari interventi
contesti
magisteriali. Quindi direi che è un'intervista documentata, molto scientifica.
Come scrive signor Del Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense, fratel Donato ha raccolto quello che il Papa ha detto nel susseguirsi del tempo e lo ha disposto in una organicità di trattazione, che è efficienza didattica per agevolarne la ricezione. La gente non ha d'ordinario la possibilità di raggiungere tutte le dichiarazioni del Papa, se non ce l'abbiamo a portata di mano. Non ha la capacità di coordinarle, non ha la destrezza di comporle in unitarietà di dottrina. Il compito, che richiede una solerte tenacia e un'oculata perizia costruttiva, appunto, se lo è assunto Donato Petti, e ne offre il risultato a quanti hanno degli interessi culturali e spirituali. Quindi, diciamo, un'operazione editoriale e anche divulgativa.
Certamente.
Un'operazione che ci facilita il parlare di Dio attraverso la figura che ancora per lunghi anni avremo da esplorare, da ricordare, da rifrequentare, di Papa Benedetto XVI, in questo caso in particolare nell'ambito dei temi politici. E nell'ambito dei temi politici rientra ad esempio la libertà religiosa, un tema delicatissimo di scottante, tragica attualità, se pensiamo quanti cristiani ancora oggi nel mondo muoiono esattamente come morivano Santo Stefano, San Lorenzo, Sant'Agnese, i protomartiri della cristianità, ancora oggi muoiono per testimoniare la fede cristiana, per poter essere liberi di parlare di Dio. E quindi il valore di questo capitolo, uno dei capitoli, insomma, di questo volume, è proprio la libertà religiosa. Che cosa ti ha, tra virgolette, detto Papa Benedetto in questa intervista immaginaria? Cosa ci ha detto sul tema della libertà religiosa, da cui poi, vorrei anticipare, discende la libertà di istruzione, la libertà di insegnamento, che così tanto ti è cara in quanto appunto la Salliano.
Mi ha colpito in particolare che per Papa Benedetto emerito la libertà religiosa è la radice di tutte le altre libertà, cioè non può esistere nessun altro tipo di libertà se non poniamo come origine, radice, centralità la libertà di religione, perché la libertà di religione significa libertà del proprio intimo,
coscienza.
Della propria coscienza. Ora, come ha ripetuto più volte il Concilio Vaticano II, il supremo tribunale delle persone è la coscienza. Quindi parte tutto da lì, ovviamente, sia per i credenti, anche per i non credenti, perché questo sacrario, questo santuario della propria individualità, che noi esprimiamo con il termine coscienza, rappresenta il luogo delle decisioni e quindi la radice di tutto l'impegno, sia personale, sia comunitario, sia civile, quindi politico. Ma collegato strettamente con la libertà di religione, sulla quale il Papa insiste tantissimo in tutti i suoi interventi magisteriali, c'è il problema della radice anche della crisi antropologica nel mondo contemporaneo. Ecco, io ho voluto sintetizzare il magistero della dottrina sociale della Chiesa in questo volume partendo proprio dal tema della risposta antropologica che la Chiesa pronuncia a tutti gli uomini, credenti e non credenti. Io insisto nel dire questo perché il Papa non si rivolge soltanto ai credenti quando parla, ma è portatore di un messaggio, di una dottrina che ovviamente trae le radici dall'esegesi biblica, dal magistero del Vangelo, dal magistero di Gesù, quindi, e vuol far capire agli uomini che tutto quello che la Chiesa dice non è una invenzione della Chiesa, ma è la traduzione nella vita pratica del messaggio del Vangelo. Ecco perché ci ho tenuto a dire che in qualche modo questo discorso sulla politica è un discorso che vale per tutti gli uomini, non soltanto per il partito, tra virgolette, dei cattolici o per i cattolici impegnati in politica.
Evidentemente, se gli uomini sono liberi di parlare di Dio,
esattamente,
tutti gli uomini sono più liberi di parlare di qualunque cosa. Diciamo che se il parlare di Dio è la manifestazione più alta dello spirito umano, discende che da questa libertà di parlare di Dio, comunque ciascuno voglia, discende la tutela di qualsiasi altro tipo di libertà di coscienza e di espressione.
Ecco,
Vorrei fare solo una piccola chiosa, mi sono permessa di dare del tuo a Fratel Donato a beneficio dei nostri ascoltatori, in quanto è, oltre che essere, insomma, appunto, è impegnato nell'educazione, direttore proprio perché è giornalista, ecco, proprio perché siamo colleghi, ho fatto direttore della rivista,
grazie,
della missione La Salliana, grazie a te.
Ecco, io volevo insistere su un altro concetto. Quando parliamo dei fondamenti della vita sociale, ecco, questi fondamenti hanno a che fare con la visione dell'uomo, la visione dell'uomo, della storia, della cultura, della concezione globale dell'uomo. Per cui la presentazione della visione cristiana della vita, del mondo, della storia, della cultura non è una delle tante visioni, è una proposta che va bene anche per i non credenti.
Universalmente.
Universalmente.
È una proposta universale.
È chiaro che Poi va fatto un discorso estremamente sul piano dell'onestà. Credere all'esistenza di Dio o credere alla non esistenza di Dio o perlomeno all'agnosticismo, fa la differenza sul piano operativo. Allora, i valori cristiani possono essere valori gestiti da tutti, ma da un credente ovviamente c'è qualcosa in più che assume responsabilità maggiore. E quando facciamo questi dibattiti, discorsi sul piano della politica, dell'impegno sociale, c'è la responsabilità forte dei credenti, perché oltre naturalmente ad avere una dottrina solida, hanno poi il valore della testimonianza,
dell'impegno concreto,
della coerenza,
del confronto con gli altri.
Quello che sta succedendo nella vita politica attuale probabilmente è questa scissione, questa dicotomia
qui volevo arrivare.
Tra concezione, tra pensiero
e vita vissuta, vita reale. Ecco, qui volevo arrivare. Purtroppo, ecco, questo libro, ripeto, Dialogo sulla politica con Benedetto XVI, appena uscito con l'Atrian University Press, curato da Donato Petti, dovrebbe essere il manuale proprio del buon politico.
Ma guarda, io le dirò una cosa:
buon cittadino, ecco, prima ancora.
Sì, esattamente.
No? Ecco, proprio perché ci richiama a quei valori elementari e universali nello stesso tempo di necessità.
Io le dirò, senza citare ovviamente né i nomi né le espressioni dei movimenti politici. Dopo che è stato presentato al Comune di Roma, al Campidoglio, io ho ricevuto due telefonate da due movimenti politici, i quali si sono riconosciuti.
Movimenti, ci fai pensare a...
No, no. Non sono partiti già affermati, sono proprio due movimenti politici
bene.
Che vorrebbero...
Ancora puliti, ancora vergini.
Ancora vergini, che vorrebbero... tramutarsi poi in partiti politici e gli hanno fatto la richiesta esplicita: fratello Donato, possiamo utilizzare questo libro che è dottrina sociale della Chiesa?
Certo.
Perché come tu hai detto giustamente, di mio non c'è nulla, soltanto l'intermediazione delle domande che ho fatto, come potrebbero fare tanti giovani, tanti papà, tante mamme, tanti politici, tanti atei, tanti credenti,
sul concreto della vita di ogni giorno.
Ecco, e questi due presidenti di questi movimenti politici ne vorrebbero fare oggetto di un master in dottrina sociale della Chiesa che dovrebbero frequentare tutti coloro che di questi due movimenti politici saranno impegnati
attivamente
in politica, cioè condizio sine qua non per fare l'impegno politico in questi due movimenti deve essere la formazione in dottrina sociale della Chiesa, che ovviamente, lo voglio dire qui per fugare ogni dubbio, non si tratta soltanto di studiare la dottrina sociale della Chiesa, ma di studiare quello che è la radice della dottrina sociale della Chiesa, cioè la visione antropologica, l'antropologia biblica, la teologia biblica,
la morale,
l'etica cristiana, e tutto quello che segue, vale a dire quelle scienze politiche, economiche, che sono poi la traduzione operativa della dottrina sociale della Chiesa, perché come ripete Papa Benedetto in più parti, direi che è il leitmotiv, la Chiesa non ha una proposta politica, ma una visione dell'uomo da presentare, e naturalmente i cristiani, i credenti, ma i non credenti che si riconoscono in questi valori, poi devono tradurre nella vita pratica, politica, civile, sociale, questi valori.
Diciamo che la Chiesa ha un modo pratico di parlare di Dio, di annunciare il Vangelo,
certo,
anche e soprattutto attraverso le condizioni storiche del tempo in cui vive, attraverso i secoli, attraverso la storia, lo ha sempre fatto, quindi ha un modo di parlare di Dio che si traduce poi in direttive etico-pratiche, che si traducono poi in fonti di ispirazione per i cristiani anche attivamente impegnati in politica. Vorrei scorrere l'indice di questo libro che ci suggerisce in quanta varietà di sfumature, di temi si è pronunciato Benedetto XVI e in generale appunto il Magistero della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa il senso della vita e certo. Quanto, ecco, uno dei capitoli iniziali, temi come la bioetica, le manipolazioni, insomma, certo. Sono scelte politiche, anche queste sono modi di recepire l'annuncio del Vangelo e la sensibilità appunto al trascendente. La legge morale naturale, la libertà, la famiglia.
Ecco, questo che lei ha detto, la legge morale naturale, è naturalmente il punto talmente centrale nella politica che dall'accettazione o meno della legge
discendono
scelte. Tutte le conseguenze, perché chi non accetta la legge morale certo. naturale deve accettare la legge degli uomini e basta, e quindi cambia tutto.
Ecco, proseguo, diritti sì. dell'uomo, solidarietà, migranti e itineranti, la cura dei malati e degli anziani, la pace, l'ecologia, insomma i temi sono
l'onore
infiniti.
Per gli anziani e la cura dei malati, noi dobbiamo onorare gli anziani perché significa onorare Dio, perché gli anziani ci parlano di Dio in maniera nella loro vita, la cura.
Torno alla libertà religiosa, come abbiamo spiegato, diciamo, la condizio sine qua non perché tutti esprimano liberamente la propria coscienza, appunto per poter parlare liberamente di Dio anche da non cristiani, insomma. Questa frontiera della libertà, diceva Papa Benedetto XVI durante la presentazione degli auguri per il nuovo anno ai membri del corpo diplomatico proprio quest'anno. La frontiera della libertà tocca dei principi di grande importanza, di carattere etico e religioso, radicati nella dignità stessa della persona umana. Essi sono come i muri portanti di ogni società che voglia essere veramente libera e democratica. Allora, essere liberi di parlare di Dio è la condizione per essere uomini, vorrei
certamente.
Dire. Certamente. No? Di qualsiasi scelta poi si faccia, in senso politico, religioso, pratico, in sostanza.
Ma c'è un concetto strettamente legato a questo, è che noi parliamo di Dio, ma i credenti hanno anche il dovere di parlare della loro fede religiosa,
di testimoniarlo.
Cioè altrimenti
certo.
si fa un sincretismo dove poi si certo. sta tutti insieme e non si capisce nulla. Ora, il dialogo interculturale, interreligioso, e quindi la libertà di coscienza, la libertà religiosa, implica anche la testimonianza della propria fede religiosa,
del proprio credo,
proprio perché gli altri possono vedere questa coerenza tra ciò che si dice e ciò che si pratica.
Ecco, senza, insomma, con rispetto reciproco, però
certo.
insomma senza confusione, evidentemente, anche perché poi le proprie identità sono.
Su questo concetto il Papa insiste molto, altrimenti dice c'è questa pseudo concezione del sincretismo religioso che è fortemente deviante.
Certo, crea confusione, insomma, poi alla fine non è neanche rispettosa, no, delle persone. Fratello Donato, tra virgolette, provoca Benedetto XVI anche sul tema, e siamo parenti qui, del fanatismo, perché è molto facile nei tempi attuali, il bivio è questo, o parlare troppo di Dio male o non parlarne affatto, no? Il rischio è duplice. Tra il parlarne troppo e male c'è ad esempio il fondamentalismo, ed è una delle domande che fratello Donato pone a Benedetto XVI. Santità, una delle grandi sfide che la nostra epoca pone all'umanità, drammaticamente urgente ai nostri giorni, è quella della libertà religiosa, di nuovo. Oltre alla riprovazione di tutte le forme di ostilità contro la religione che limitano il ruolo pubblico dei credenti nella vita civile, perché a suo parere vanno condannate anche tutte le forme di fanatismo? Glielo chiede proprio esplicitamente. E usa come risposta un passaggio dal messaggio per la celebrazione della 44esima giornata mondiale della pace del 2010. Cosa risponde, tra virgolette, qui Benedetto XVI sull'integralismo?
È chiaro.
Fanatismo.
Il fanatismo, l'integralismo è mettersi al posto di Dio. Cioè accentuare talmente la propria posizione, non con quell'umiltà di cui parla il nostro Papa Francesco. Cioè l'uomo religioso non è un arrogante, non è un...
Sa tutta la verità.
Sa tutta la verità, ma si pone nel testimoniare, ecco, la propria fede religiosa con umiltà, in ascolto delle altre fedi religiose, perché non esiste l'unica e sola verità. anche se noi accettiamo anche per fede la verità che ci viene presentata, rivelata da Dio, ma nello stesso tempo però c'è l'ascolto delle modalità della espressione di questa
varietà.
Ora il fanatismo è proprio questo,
è la negazione
di questa moderazione,
ecco,
dell'umiltà.
È il Papa stesso che in questo messaggio suggerisce la parentela fra negare Dio e assolutizzarlo, quando scrive: la società che vuole imporre o al contrario negare la religione con la violenza, imporre o negare, sono due facce della
società,
è ingiusta nei confronti della persona e di Dio, ma anche di se stessa, perché nega appunto le proprie libertà.
C'è anche strettamente ancora legato a questo concetto, che a me piace molto, di Papa Benedetto, è la rivendicazione del ruolo pubblico della fede. Perché l'insistere nel relativismo, nel soggettivismo nella società contemporanea porta ad una dimensione privata o privatistica della fede.
Torniamo alla testimonianza,
esatto,
al parlare di Dio apertamente.
Ma questo vale anche per i poteri pubblici,
certo,
cioè devono consentire a tutte le fedi religiose di poter esprimersi,
certo,
perché in genere nella mentalità, nell'immaginario collettivo della gente si dice: va bene, ma la fede è un fatto privato, te lo tiene per conto tuo. Che poi in maniera, diciamo, pittoresca si dice: la religione si pratica in sacrestia. No, la religione si pratica nella
all'aperto.
Vita, all'aperto. E questa rivendicazione del ruolo pubblico della religione molte volte è stata mal compresa dalla stampa, dalla televisione, per cui hanno caratterizzato il pensiero del Papa, il messaggio del Papa, distorcendolo in qualche modo. Invece, secondo me, questa chiarezza di impostazione va salvaguardata, e il libro vorrebbe anche essere uno strumento per fare chiarezza, per aiutare le persone non a imporre la fede, ma a fare conoscenza. Non si può praticare ciò che non si conosce. Una volta, quando eravamo bambini, c'era l'espressione del catechismo che Dio conoscere, amare e servire Dio. Ma non si può amare se non si conosce. Esattamente. Allora, l'impegno che si è voluto dare in questo lavoro è anche aiutare le persone a conoscere in maniera corretta.
Chi per primo ti ha parlato di Dio?
Credo proprio di non avere dubbi, è la mamma, perché chi ci ha tenuto sulle ginocchia. Io ho un pensiero, a parte che sono stato molto legato alla mamma, anche perché i religiosi, non avendo la propria compagna della vita, la donna, la sposa, eccetera, per stile di vita sono sempre un po' più legate
alle mamme.
Questo vale per i sacerdoti, per i religiosi, credo per le suore, per tutti i consacrati. Ma io ricordo una cosa molto... mia mamma non aveva grande istruzione, credo che avesse sì e no alla prima elementare, perché parliamo dei primi anni del secolo 1900. Quindi mia mamma è nata nel 1905 ed è morta nel 1994, quindi come faceva ad avere l'istruzione se poi la nostra era un'origine contadina? E però quello che mi ha colpito, e ancora adesso mi faccio la domanda ricordandolo, mia mamma sapeva tantissime filastrocche che erano la traduzione del Vangelo in piccole poesiole o canzoncine.
Quindi ti ha parlato di
Dio
attraverso le filastrocche.
Tutta la passione di Gesù, il Vangelo, ma in particolare la passione, poi il sabato santo, la risurrezione. Mi ricordo ancora mia mamma mi teneva sulle ginocchia e mi cantava, e non lo ricordo, perché mia mamma poi cantava pure molto bene.
Grazie, fratello Donato, grazie per questo bel ricordo di come si può parlare di Dio in maniera semplice anche a un bambino, anche attraverso una filastrocca. Grazie per Dialogo sulla politica con Benedetto XVI, Lateran University Press. Grazie a Silvio Anelli per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.